Bene, buonasera, proseguiamo la nostra lettura dei capitoli di Marco che comunemente vengono chiamati la sezione dei pani, e già vi spiegavo la volta scorsa perché questo vocabolo pani con altri vocaboli ad esso collegati, tipo mangiare, avanzi, briciole, eccetera, eccetera, ricorrono in questi tre capitoli con una frequenza davvero impressionante. E vi facevo notare la volta scorsa come anche un altro tema, si potrebbe chiamare anche la sezione della barca. Perché qui quanto di barca? Io no, ma loro sì, e si imbarcano da una parte, vanno intorno a questo specchio d'acqua che non è poi così esiguo come il lago di Genezaret o di Tiberiade o mare di Galilea, a seconda di come lo si chiami nei Vangeli. Mai nei Vangeli viene chiamato lago di Tiberiade, perché è un nome che è troppo romano per e Gesù a Tiberiade non ci va mai. Gesù va a Cafarno, a Bethsaida, a Genezaret, eccetera eccetera, però i Vangeli non ci dicono mai che Gesù sia andato a Tiberiade, che era lì. Probabilmente ci andava tutti i giorni. Tralasciando tutto quello che faceva un po' da introduzione a questi capitoli, la volta scorsa ci siamo soffermati su quell'episodio straordinario che è la moltiplicazione dei pani, che viene raccontato più volte nei Vangeli, e non abbiamo motivo di credere che non fosse una costante della prassi di Gesù. Laddove Gesù incontrava della gente, ci si metteva a mangiare insieme. Questo è molto bello. I Vangeli più e più volte ricordano i pasti che Gesù ha consumato in casa di chi lo invitava, ed anche egli ricorda come questo gli viene rimproverato. Dicono che sono un mangione e un beone. Ma è un dato di fatto che a Gesù piaceva sedersi a mensa. E non solo andare a pranzo o a cena, come diremo noi, da chi lo invitava, ma anche mettere in grado le persone che si radunavano intorno a lui. Marco ci ha appena detto che erano 5.000 uomini. Mettere le persone che si radunavano intorno a lui nella possibilità di mangiare, di bere insieme, di fare festa. Questo è un dato di fatto ineluttabile, imprescindibile, che ci viene dai Vangeli e di cui dovremmo tenere conto. Quando Gesù chiede di far memoria di lui, e cioè propone ai suoi discepoli un gesto che lo ricordi, dice di mangiare insieme, spezzare del pane, bere del vino in sua memoria, e io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, fate questo in memoria di me. A nessuno sfugge la rilevanza eucaristica che questa prassi di Gesù ha, e aggiungo io, dovrebbe avere per noi. Si tratta di mangiare insieme, di fare festa insieme, di sederci all'unica tavola, non ognuno per conto suo, devotamente, con lo sguardo rivolto al cielo, assumere il sacramento e poi ritornare nel suo silenzio, nel suo isolamento. L'Eucaristia non dice questo. L'Eucaristia non dice questo, l'Eucaristia rimanda a una prassi di Gesù che era di condivisione con un'umanità dolente e oppressa che a lui si faceva intorno e che lui guardava con simpatia, moltiplicando pane e pesci per tutti coloro che ricorrevano a lui. Questo è un tratto di Gesù straordinario e, come già vi facevo notare la volta scorsa, i Vangeli ripetono e ricordano per ben 6 volte. Noi abbiamo 2 moltiplicazioni di pane in Marco, 2 moltiplicazioni di pane in Matteo, 1 moltiplicazione di pane in Luca e straordinariamente abbiamo anche 1 moltiplicazione dei pane e dei pesci in Giovanni, che se ne frega di quello che dicono gli altri 3, però nel caso della moltiplicazione dei pani e dei pesci anche l'evangelista Giovanni non può fare a meno di ricordarla, a indicare che non erano soltanto 6, chissà quante sono state. Tutte le volte che un po' di gente si riuniva intorno a Gesù, il pane bastava a tutti, i pesci davano sapore a quel pane, eccetera, eccetera. Questo è straordinario. Chi si rivolgeva a Gesù sapeva che la sua fame veniva saziata, con tutte le risonanze che questo può avere dal punto di vista materiale e dal punto di vista spirituale. Beh, però della moltiplicazione dei pani e dei pesci abbiamo già parlato la volta scorsa e andiamo avanti. Venuta la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Tu stavi seguendo il testo sul Vangelo e dici: cosa sta dicendo questo? Perché io ho letto Giovanni e non ho letto Marco. Anche. No, l'ho fatta apposta per dire che dobbiamo abituarci a vedere come ogni Vangelo legge questi fatti. Voglio dire, poc'anzi ho detto che Giovanni va tutto per conto suo, però quando Giovanni racconta la moltiplicazione dei pani e dei pesci non può fare a meno di ricordare l'episodio che nella tradizione che lui ha ricevuto era subito collegato, e cioè questa strana traversata del mare in cui il vento contrario impedisce la navigazione dei discepoli e Gesù che camminando sulle acque placa il vento e rende possibile raggiungere il porto desiderato. Racconto analogo con delle addizioni che riguardano l'apostolo Pietro che chiede anche lui di camminare sulle acque, eccetera eccetera, troviamo in Matteo. In Luca non c'è il passaggio, questa cosa qui a Luca non interessava, ma c'è in Marco, ma Marco la racconta in un modo completamente diverso da come ce l'ha raccontata Giovanni. Inizio da un versetto che non vi ho letto, perché subito dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, secondo Giovanni, la folla vuole prendere Gesù e farlo re. E allora Gesù si ritrae perché non vuole che il suo messianismo venga frainteso, ma tutt'altra è l'ottica del Vangelo di Marco. E queste cose ve le dico perché dovreste abituarvi a leggere i Vangeli non come la storia di Gesù. Quindi cosa fa Gesù? Moltiplica i pani e i pesci, poi sale in barca, poi i suoi discepoli salgono in barca, c'è la tempesta, Gesù placa questa tempesta di vento, si unisce nella barca ai suoi discepoli e così via. Non è questo. I Vangeli non hanno di mira raccontarci queste cose. Hanno di mira raccontarci qualche cosa che ci faccia comprendere chi era Gesù. E questi avvenimenti sono solo da cornice. Se noi pensiamo di sapere di Gesù semplicemente ricordandoci che moltiplica i pani e i pesci, attraversa camminando le acque del mare infuriato, lo placa e si unisce ai suoi discepoli, capiamo niente. Cioè, non capiamo quello che il Vangelo ci vuole dire, che non è raccontarci una storiella con dei prodigi annessi, ma è farci intendere, e ve lo dicevo la volta scorsa, è farci intendere, anzi farci, come dire, immergere nel mistero di Gesù. Come lo racconta Marco? Marco dice, conclusa la descrizione della miracolosa moltiplicazione dei pani e dei pesci, quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini, e continua: subito, ormai vi siete abituati alla ricorrenza quasi ossessiva di questo avverbio temporale nel Vangelo di Marco, che indica la fretta che ha Gesù. Gesù ha esordito dicendo: il tempo è compiuto, capitolo primo, non c'è più tempo, subito, tutto deve avvenire in fretta, non ci sono dilazioni possibili. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Ma noi che sappiamo già la storia ci passiamo sopra, ma che cosa vuol dire costrinse? E ci torniamo dopo a precederlo a Betsaida, perché anche lì c'è da dire. Ma questo costrinse obbliga chi legge il Vangelo a domandarsi il perché li costrinse, cioè li obbliga in maniera molto autoritativa a salire sulla barca e andare via. Un'interpretazione possibile potrebbe essere questa: Gesù si è quasi sentito costretto a occuparsi della folla numerosissima che accorreva a lui e per cui ha moltiplicato i pani e i pesci, ma il suo primo intento era quello di andarsene in disparte in un luogo appartato con i suoi discepoli che erano appena tornati dalla missione. Ricordate? Poi la folla sopraggiunge, i discepoli dicono: congedali. Gesù dice: no, perché ha compassione di loro, perché li vede come pecore senza pastore, e allora Gesù rinuncia ai suoi piani. È la prima volta che noi vediamo questa cosa nel Vangelo, ve lo facevo notare la settimana scorsa. Gesù rinuncia ai suoi piani e sta con questa folla. Non hanno fame, vediamo come dar loro da mangiare, anzi voi stessi date loro da mangiare. Ma è adesso è come se Gesù ritornasse al suo disegno precedente e dice, io detto ai discepoli di andare in un luogo tranquillo, di riposarsi. Ebbene, adesso per favore smettetela di occuparvi della folla a cui hanno distribuito il pane e i pesci, smettetela, andate, prendete la barca, andatevene, andate a Bethsaida e là io vi raggiungo. E Gesù non si ritrae dalla folla, come ci ha detto il Vangelo di Giovanni, perché la folla pensava di farlo re, anzi sta con la folla a congedarla, finché non avesse congedato la folla. Cioè Gesù esime i suoi amici dal fare quello che lui si è preso la briga di fare tutto da solo. Erano circa 5.000 uomini e Gesù con ognuno, con i piccoli gruppi, eccetera, eccetera, si prende cura di congedarli. Questo io lo trovo straordinario. Questi pochi versetti, poche parole che dipingono questa serata di Gesù, però in realtà ce ne trasmettono un'immagine straordinaria. Gesù che esonera i suoi discepoli dal fare quello che fa lui da solo, perché i suoi discepoli si devono riposare un poco, li costrinse, magari qualcuno diceva ma Gesù stiamo con te adesso, c'è tutta questa gente, ti aiutiamo, li costrinse a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a Bethsaida finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati andò sul monte a pregare. Questo tratto di Gesù lo conosciamo già, l'abbiamo letto all'inizio, che Gesù dopo una intera giornata trascorsa a prendersi cura della folla che si raduna intorno a lui, al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. A dire, questo lo diceva Marco al capitolo primo e adesso ce lo ripete, a dire che Gesù ha come bisogno di fare rifornimento, e cioè ci sono dei momenti che lui sottrae al sonno e al suo impegno con la gente e dedica al dialogo segreto col Padre suo, da cui riceve l'energia e la forza per fare tutto quello che fa. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Anche qui, ben più misterioso Marco che Giovanni. Giovanni spiega la cosa come un fatto di ordinaria, diciamo così, straordinaria amministrazione, ma Marco ci lascia un po' perplessi. È come se noi vedessimo Gesù sul monte a pregare, lì tranquillo, terraferma, i discepoli in mezzo al mare di notte, mare agitato, vento contrario, eccetera, eccetera. Due scene che si contrappongono. E poi Gesù lancia un'occhiata e vede che i suoi amici sono di notte nel mare col vento contrario, eccetera, eccetera, decide di intervenire. Bellissimo, poco prima ci è stato detto nel racconto che Gesù si commuove di fronte alla folla perché erano come pecore senza pastore. E di nuovo qui li vede come una nave senza nocchiere, non lo so, e di nuovo la compassione di Gesù. È straordinaria questa annotazione. Gesù non può rimanere inerte di fronte al bisogno degli uomini. E li vede in mezzo al mare in tempesta e va verso di loro. Camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Se andate a leggere un po' la letteratura, che è infinita sui Vangeli, la letteratura, ma vi fermate alla letteratura cattolica tradotta in italiano, eccetera, eccetera, che già diventa un po' meno infinita, ma comunque enorme. Cos'è questo volevo oltrepassarli? Che cosa vuol dire? La traduzione italiana non rende giustizia al verbo greco che dice passare oltre. Ecco, se quando io vi dico passare oltre, anziché oltrepassare, magari a qualcuno si accende qualche lampadina nel cervello e si ricorda del libro dell'Esodo, quando nella rivelazione al Sinai Mosè si deve coprire col mantello il volto perché il Signore sta passando oltre. Passare oltre vuol dire la rivelazione divina. Gesù voleva passare oltre, Gesù voleva rivelare se stesso come Dio, come figlio di Dio, come inviato di Dio. È una teofania, questa parola la capite? La moltiplicazione dei pani è stata una teofania, ma questa è una teofania ancora più evidente. Gesù passa davanti a loro e si rivela come colui che ha il potere sul vento, sulle acque, sulla creazione. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono è un fantasma e si misero a gridare. Vi dicevo la volta scorsa che questo gruppettino di capitoli ha come il suo intendimento di approfondire la fede dei discepoli. Chi è Gesù? Ma non chi è Gesù per la folla lo capisce benissimo. In questi capitoli è straordinario come la folla riconosca Gesù, la gente comune, ma sono i suoi discepoli che non lo riconoscono. E allora questi capitoletti sono fatti proprio per abilitare i suoi discepoli a capire chi è lui. E non ci arrivano. E non ci arrivano. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono è un fantasma. E si misero a gridare perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Allora, io non so chi di voi abbia fatto il ginnasio e il liceo classico, ma anche chi ha avuto una minima alfabetizzazione della lingua greca sa che sono io si può dire soltanto in un modo, ego eimi, non si può dire eimi ego. Allora, ego eimi vuol dire io sono. Quando Gesù dice coraggio, io sono, qualunque lettore della Bibbia rimonta al capitolo terzo dell'Esodo. quando al momento della rivelazione del nome di Dio nell'episodio del roveto ardente, Dio dice a Mosè: io sono colui che sono. Andrai agli israeliti e dirai loro: io sono mi ha mandato a voi. Io sono è il nome di Dio. E se Gesù dice: coraggio, sono io sono, sta rivelando, dopo aver domato il vento in tempesta e passato sulle acque e moltiplicato, come buon pastore che ha cura del suo gregge e moltiplicato i pane e i pesci, Gesù sta dicendo: non capite con chi avete a che fare. Io sono. Gesù arroga, riferisce a sé il nome impronunciabile di Dio. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E beh, una barca in cui c'è io sono, vuoi mica dire che sia ostacolata dal vento? E dentro di sé erano molto meravigliati. Tomasein. E sentite il motivo che ne dà Marco, che è straordinario e incomprensibile, perché non avevano compreso il fatto dei pani e il loro cuore era indurito. Bello, eh? Io trovo bellissima sta cosa qua, perché uno dice: ma che cavolo sta dicendo, cosa c'entra? Perché non avevano compreso il fatto dei pani e il loro cuore era indurito. Vabbè. Però sono proprio queste cose qui, straordinarie secondo me, che ci aiutano a entrare nel Vangelo. Perché non possiamo leggerlo così, diciamo, boh, chissà cosa vuol dire. Dobbiamo porci una domanda: cosa c'entra il fatto del pane col fatto che i discepoli non riconoscono Gesù che placa il vento e il lago in tempesta, eccetera? E cosa c'entra? E dobbiamo darci una risposta in qualche modo. Io vi do la mia, ma poi ognuno si darà la sua. Io credo che il Dio pieno di misericordia, che si rivela compassionevole nella moltiplicazione dei pani, cioè che dice: non voglio che nessuno debba patire la fame quando è in mia presenza, quando è con me, tutti devono avere da mangiare. In qualunque modo, ve lo dicevo la volta scorsa, si voglia interpretare questo miracolo, che non viene presentato come miracolo, ve lo facevo già notare. Gesù prende i pani, li spezza e li fa distribuire, e poi, no, poi bastano. Ma non fa un prodigio, dice zot, e i pani diventano. Questo non succede, il Vangelo non lo descrive così. Ma è questo Gesù pieno di misericordia, che è pieno di misericordia con i suoi discepoli, che li vede in difficoltà nel mare, eccetera, eccetera, rivela il volto di Dio, il Dio che passa sulle acque e che domina gli elementi della natura, è lo stesso Dio che ha compassione, che ha simpatia, che ha tenerezza verso i bisogni dell'uomo. Ma questi discepoli non lo capiscono. Rimangono intimoriti e non comprendono, punto. Ci abbiamo ancora qualche capitolo per iniziare a comprendere, anche noi, perché queste cose Marco non le scrive per i dodici. Marco le scrive, è stato detto e ampiamente divulgato nei commentari che Marco è il Vangelo dei catecumeni, mentre Matteo è un manuale per i catechisti, per intenderci, cioè Matteo mette in mano a coloro che già ci sono con Gesù, ma gli mette in mano del materiale per parlare di Gesù, e invece Marco è un Vangelo che aiuta chi è interessato a Gesù a penetrare nel mistero. In questa è la bellezza del Vangelo di Marco. È bellissimo il Vangelo di Marco, è negletto nella storia perché il Vangelo di Matteo, ad esempio, ha tutto quello che ha Marco più un mucchio d'altra roba. Il Vangelo di Luca, oltre che avere tutto quello che ha Matteo e che ha Marco, racconta anche queste meravigliose parabole, il buon samaritano, il figlio del prodigo, e poi racconta, che adesso ci arrivo, racconta l'episodio al capitolo 24, l'episodio dei discepoli di Emmaus. L'episodio del Vangelo di Emmaus ci aiuta, non c'entra col Vangelo di Marco, ma ci aiuta a capire che cosa sta dicendo, perché i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù allo spezzare del pane. Dopo che lui ha parlato delle scritture, di tutto quanto si riferiva alla sua passione, morte, risurrezione, eccetera, eccetera, entrati nella locanda lo riconobbero allo spezzare del pane. Ma questa è la sera della risurrezione. Se il Vangelo di Marco è il Vangelo dei catecumeni, cioè di coloro che si accostano al Signore Gesù, siamo a un livello un po' precedente, e allora il pane eucaristico per loro non è stato ancora spezzato, non avevano ancora compreso il fatto dei pani. Cioè non erano stati in grado di poter leggere nella giusta prospettiva quello che Gesù aveva fatto con loro, perché datelo voi stessi loro da mangiare, e per loro. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret. Non dovevano andare a Betsaida? No? E perché sono giunti a Genesaret? Perché c'era il vento contrario e allora hanno preso la strada più breve? Ci arrivano a Betsaida, Se andate al capitolo ottavo, al versetto, io adesso non ci leggo, al versetto 22, giunsero a Betsaida, ma prima sono andati di qui, di là, eccetera, eccetera, a destra e a sinistra, in alto e in basso. Gesù li aveva costretti ad andare a Betsaida, e dove sono arrivati? A Genesaret. Questa è la vostra vita, ragazzi miei, Mia anche, non è che voglio tirarmene fuori, è che dovremmo andare da una parte, andiamo dall'altra. Gesù ci dice: vai a Betsaida. Sì, certo, scusa Gesù, ma sono a Genesaret. È così che avviene nella vita di tutti. Marco, con queste semplici indicazioni, però ci parla molto acutamente di che cos'è la nostra vita. Voglio dire, il discorso riguarda il riconoscimento di Gesù. Io non l'ho molto approfondito quell'aspetto personale, ma è evidente che non riguarda quei poveri disgraziati che erano sulla barca, è evidente che riguarda noi. Marco sta parlando a noi, a chi legge il suo Vangelo, a chi ha deciso di seguire Gesù, ma poi arranca, perché non si tratta soltanto di dire sì, si tratta di avere una vita conseguente. E il discorso del bar in tempesta, in cui Gesù si rivela e non viene riconosciuto, dice molto bene qual è l'esperienza della nostra vita e quali sono i momenti della nostra vita in cui Gesù si fa presente. Andiamo avanti. compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. E beh, finalmente, scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati dovunque udivano che egli si trovasse, e là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. E questo quadretto è meraviglioso. Nella sua vivacità ci dice che cosa succedeva intorno a Gesù. Bisogna un attimo chiudere gli occhi e immaginarsi che questo giovane Galileo, che andava di paese in paese, veniva immediatamente circondato da folle che chiedevano, che avevano bisogno di entrare in contatto con lui. E a questo contatto egli ce l'ha già detto, come dire, il prologo della moltiplicazione dei pani, a questo contatto non si sottraeva. Gesù si lasciava sommergere dai bisogni della folla, e mentre poco prima, appunto parlando di quell'accalcamento di folla che prelude alla moltiplicazione dei pani, viene detto che Gesù li ammaestrava, insegnava loro. Che cosa diceva? E chi lo sa? Allora, l'Evangelista Matteo si preoccupa subito di dire che cosa Gesù dice. Marco, Gesù parla, insegna. Gesù è un insegnante di cui non si sa che cosa dica. Soltanto, vi ricorderete, al capitolo 4 racconta le parabole che Gesù narra. Ma qui invece non viene detto che Gesù insegna, ma viene detto che Gesù si prende cura, ha compassione, e quelli che lo toccavano venivano, e fate attenzione al verbo, non viene detto venivano guariti, ma viene detto venivano salvati, che è più forte. Indica qualcosa di più che il semplice superamento del disturbo fisico, indica qualcosa che riguarda il benessere generale. E poi c'è una cosa che forse può sembrare così di poca rilevanza per come viene tradotta: lo supplicavano di poter toccare il lembo del suo mantello. In realtà il testo dice i fiocchi del suo mantello. E se andate a vedere nel libro del Deuteronomio, le antiche prescrizioni rituali che riguardano tutto Israele, il pio israelita ai quattro angoli del suo mantello doveva portare dei fiocchi, non chiedetemi di più. Ma se guardate degli ebrei osservanti che hanno questa specie di mantello per la preghiera, vedete che agli angoli del mantello hanno questi fiocchi di color blu-violetto, eccetera, eccetera. E allora forse Gesù portava questo mantello qua. E cosa vuol dire? Che Gesù amava essere riconosciuto come un ebreo osservante. E se Gesù era un ebreo osservante, voleva dire che osservava appunto le prescrizioni alimentari che facevano parte dell'osservanza di un pio israelita. Non mangiava quello che il libro del Levitico proibiva di mangiare, non aveva contatti contatti con gli animali o con le situazioni con cui il libro del Levitico, sto parlando del libro del Levitico perché probabilmente molti di voi lo sanno, il libro del Levitico è il grande libro che nel Pentateuco, cioè nella parte più sacra della Bibbia, parla dei codici di purità e di santità, e cioè prescrive tutto ciò che va evitato e tutto ciò che corrispettivamente va fatto per non incorrere nell'impurità. Questa piccola notazione sull'abbigliamento di Gesù ci dice che Gesù probabilmente a tutte queste cose stava attento, ma non così i suoi discepoli. Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, e adesso qui Marco fa un exploit straordinario, unico in tutto il suo Vangelo, ma gli piace aprire questa parentesi in cui secondo me si divertiva a scriverla e poi quando l'ha scritta si divertiva a rileggerla. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Finita la parentesi. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi e prendono cibo con mani impure? E poi c'è questo insegnamento di Gesù sul puro e l'impuro, che si potrebbe pensare inappropriato a quel punto, o cascato lì come avrebbe potuto cascare in qualunque altra parte del Vangelo. Ma se Marco l'ha messo qui, all'interno di questi capitoli che si preoccupano di rivelare Gesù ai suoi discepoli, se Marco l'ha messo qui, i suoi buoni motivi ce li avrà avuti. Ed è forse all'interno di questa controversia, che a noi pare assolutamente lontana dalla nostra sensibilità, e all'interno di questa controversia sul puro e l'impuro, che ci viene detto qualche cosa di straordinario riguardo a Gesù. Citavo poc'anzi il libro del Levitico, e se andate a vedervi, che non è una brutta lettura, è un bel libro il libro del Levitico, vi trovate, vi stufate anche di leggere tutte queste classificazioni minuziose e per la nostra mentalità assolutamente incomprensibili fra ciò che è puro e ciò che è impuro. Per cui, in base alla Torah, è impuro ciò che è al di fuori dell'uomo, e l'uomo deve evitare di entrare in relazione con ciò che è impuro al di fuori di lui. Questo è il libro del Levitico e tutta la letteratura ad esso collegata. I profeti, a partire da Isaia, e cioè dalla grande profezia dell'ottavo secolo avanti Gesù Cristo, i profeti reagiscono a questa teoria estrinsecista della purità e dell'impurità. Basta tenersi lontano da ciò che è impuro per rimanere puri. E dicono: no, l'impurità è nel comportamento dell'uomo. non è ciò che è fuori dall'uomo che lo rende impuro, ma sono le azioni malvagie dell'uomo che costruiscono impurità. Leggetevi il capitolo secondo del libro di Isaia e così via, per non parlare degli altri grandi profeti, è tutto in questa linea. È l'agire dell'uomo, cioè la causa dell'impurità è una causa morale, è il comportamento che rende impuri. Gesù fa un passo ulteriore in questa direzione. Nella riflessione sull'impurità. Ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuri. Non soltanto quindi i suoi comportamenti, ma la sua interiorità. Quando entrò in una casa lontana dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Sti poveri discepoli tonti, ormai ci siamo abituati e ci consoliamo un po', perché dico, tonti loro, tonti noi, andiamo pure avanti. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo, cioè è l'uomo in sé la possibile sorgente dell'impurità. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. E io mi fermo qua, ma non senza avervi fatto notare che in tutto questo elenco Gesù enumera 12 cause di impurità, solo 2 hanno un eventuale riferimento al sesso, e cioè l'impurità e l'adulterio. A dire che la purezza di cuore, solo molto marginalmente, io dico questo avendo l'esperienza di ascoltare le confessioni della gente, ho peccato contro la purezza, ma non ti dicono che sono stati invidiosi, calunniatori, superbi e stolti, ti dicono di aver fatto qualche cosa che riguarda il sesto comandamento, ma voi vi rendete conto di come il sesto comandamento sia assolutamente lontano dall'orizzonte in cui Gesù colloca la purezza. Furti, omicidi, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Cito Matteo nel prologo del primo grande discorso che Gesù rivolge alle folle: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.